www.redigio.it e la storia continua. Una vita quotidiana e il Medioevo di ferro. La mano onnipresente del fabbro forgia armi e armature, utensili per l'edilizia, l'agricoltura, le attività domestiche, ma anche elementi architettonici che arricchiscono chiese ed edifici e diventano un'opera d'arte. Sulle facciate dei palazzi, gli angoli delle vie, l'ingresso delle cappelle, delle chiese, in qualche vetrina defilata in un museo civico, alle finestre di un vecchio maniero. Ma quante volte ci siamo imbattuti in oggetti in ferro senza prestarvi attenzione, magari addirittura oltrepassando con lo sguardo una grata che fastidiosamente si frappone fra noi e un bel ciclo di affreschi o un giardino fiorito? Forse non siamo neppure in grado di ricordare un oggetto di epoca lontana realizzato in ferro. Eppure il tempo, che non è certo stato di clemente con questo materiale, ci ha lasciato alcuni oggetti anche nel periodo medievale. I manufatti in ferro, prodotti prima della metà del XV secolo, erano prevalentemente in ferro battuto, mentre il ferro fuso, che si ottiene dall'alto forno a temperature più elevate, compare comunque sempre più tardi. Gli oggetti più comuni realizzati in ferro erano gli utensili per l'edilizia, l'agricoltura, le attività domestiche, nonché le armi e le armature. Questo spiega quanto essenziale fosse la presenza di un fabbro nei campi di battaglia, nelle campagne e in ogni cantiere edile. E tra i manufatti necessari all'architettura erano i chiodi di carpenteria, la cui fabbricazione richiedeva specifiche competenze, e la ferramenta per gli infissi. Inoltre, il fabbro aveva il compito fondamentale di provvedere alla produzione, nonché alla costante manutenzione degli strumenti utilizzati nel cantiere, dai cancelli ai forzieri. E al di fuori di queste tipologie si trattava in prevalenza di elementi architettonici quali cancelli, inferriate, porte ferrate, saracinesche, grate, roste, imposte, ringhiere, torciere, banderuole, lanterne, portafuoco, insegne, chiavi di volta, catene, ferri da pozzo. E all'interno delle abitazioni era poi frequente la presenza di superlettili come candelieri, alari e altri ferri da camino, lampadari, tripodi da bacile e da braciere, acquamanili, ma anche sedie e letti con strutture in ferro, cofanetti e cassoni con piastre ritagliate e incise, mobili e imposte di usci e finestre con bandelle, cerniere, serrature e chiavistelli metallici. Gli inventari matrimoniali o testamentari delle famiglie più abbienti a partire dal 200 ricordano questi oggetti. Elenchi di masserizie registrano ad esempio tripodes de ferro, forziere a piastre in ferro, forziere basso con spranghette di ferro, e nelle case delle famiglie medievali più agiate, ai piedi o ai lati del letto, non potevano mancare casse o soppiedani decorativi, o rinforzati da fasce con piastre tondeggianti, bullette e cantonali metallici. E le fonti figurative riportano questi dettagli dell'arredamento, spesso in maniera molto dettagliata. Se i cassoni nuziali diventano più frequenti a partire dal XV secolo, i forzieri, completamente in ferro o in legno e armati di borchie, custodivano denari e documenti già nel secolo precedente, e queste vere e proprie casseforti avevano spesso complessi congegni di chiusura a più serrature, le cui chiavi per maggiore sicurezza erano in mano di persone diverse. Arpioni e campanelle. Tra gli oggetti più diffusi erano gli erri o arpioni da stanche che ancora arricchiscono molti edifici trecenteschi e quattrocenteschi, in particolare in Italia centrale. Questi dovevano il loro nome alla loro forma, che ricordava una R, e si trovano ai lati delle finestre circa metà altezza ed erano costituiti da un braccio orizzontale conficcato nella parete e terminante con un uncino rivolto verso l'alto, spesso decorato anche con dei gigli, fiori, testine zoomorfe, e un'asta obliqua fungeva da puntello e spesso recava sospeso un anello. I ganci reggevano stanghe di legno che servivano da sciorinatoi, cioè vi si stendevano i panni per asciugare e arieggiare, o come, con la distanza delle finestre sembra talora suggerire, erano usati come sostegno per le tende. Agli anelli pare invece che fossero legati gli animali domestici o le gabbiette per uccelli. E testimoni di questi usi sono gli affreschi dell'epoca, ma basti pensare al Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. E anche le campanelle, cioè quegli anelli che si trovano sulle facciate dei palazzi, a cui venivano legati i cavalli e i cani, potevano avere sommità in foggia di testa di animale, di draghi, volti stilizzati, melagrane, forme turrite. Un buon esempio è dato dagli anelli sormontati da uno spadino nel palazzo di San Galgano o da quelli in forma di pecora rampante nel palazzo Piccolonimi di Siena. E questi oggetti, che in forma di arpione conservano la stessa funzione, sono ricordati anche in una novella del Boccaccio. Messer Lambertuccio, di ritorno a casa, giunse nella corse e, smontato d'un suo palafreno e quello appiccicato ivi a un arpione, se ne salì suso. L'aspetto di decorazione architettonica divenne man mano preponderante rispetto all'uso e gli anelli finirono anche ai piani alti, su ogni lato dell'edificio, e con il sopraggiungere del Rinascimento assunsero forme complesse e dimensioni notevoli, come quelle dei palazzi Medici e Strozzi di Firenze. Ulteriori significative testimonianze di elementi in ferro sono date dai palazzi del borgo medievale di Torino e di Grazzano Visconti, realizzati con grande rigore filologico rispettivamente nel 1884 e nei primi anni del Novecento, e dal palazzo d'Avanzati di Firenze, ricostruito dall'antiquario Elia Volpi secondo il modello delle antiche case fiorentine del Trecento, e nell'arredo interno e nei dettagli architettonici. Ma tra gli oggetti in ferro, se è vero che la funzionalità tendeva a prevalere sull'estetica, non mancavano anche delle opere con evidente valore storico o artistico, in cui uso e decorazione hanno trovato un punto di incontro.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.